Ci fa piacere avere in collegamento il direttore Mario Sconcerti. Direttore, eccoci, buonasera.
Ciao, ciao, eccoci. Buonasera a voi.
Inter Barcellona tra poco, 70.000 spettatori, molta pressione ovviamente sui nerazzurri, che poi queste sono quelle partite che ti possono anche rilanciare dal punto di vista psicologico o possono veramente farti piombare ancora più giù, insomma, nella crisi, no?
Beh sì, è una brutta partita per tutti e due, anche per il Barcellona, solo che il Barcellona è in un momento in cui è in testa alla classifica in Spagna e l'Inter sappiamo di no, non è la partita ideale per rilanciarsi, però le grandi squadre fanno questo, vanno oltre gli avversari proprio perché riescono a ritrovare nella grande partita, riescono a ritrovarsi.
Sì, nell'economia del girone sono lì che se la giocano, è uno scontro diretto importante, il Bayern a 6.
Sì, tra l'altro il Bayern al 21esimo stanno già giocando il Victoria Pilsen 3-0, quindi insomma.
Quindi vabbè, a 6, quindi a 9, chiusa, Bayern esatto. A 9, Barcellona e Inter a 3 e appunto il Pilsen a 0. Senza Brozovic, Inzaghi non ha mai vinto nel suo percorso in nerazzurro, dovrebbe affidare le chiavi insomma del centrocampo a Çalhanoğlu, direttore?
Ma non mi sembra una grande scelta. È vero che Alani è in un momento abbastanza delicato, ma Çalhanoğlu l'ha messo due volte regista, una volta non l'ha tenuto più di 12 minuti, forse mi sembra proprio
col Sassuolo, forse l'anno scorso,
forse col Sassuolo
è un disastro, insomma.
Sì.
Insomma, mi sembra che chi forse allora un giocatore come Gagliardini sarebbe stato più, se non altro ti dà copertura e senso della difesa. Çalhanoğlu mi sembra un'invenzione rischiosa.
Ma parlavamo di Skriniar prima anche con i club, con i tifosi dell'Inter, cioè, insomma, una vicenda un po' particolare che quasi si è ritorta contro, no? Perché l'Inter un po' ha fatto quasi di tutto, insomma, per tenerlo, erano arrivate determinate situazioni, eccetera. Poi alla fine rimane, c'era grande entusiasmo perché sembrava poi legatissimo, no? Insomma, pronto anche a rinnovare. Mm-hmm. E in realtà poi, evidentemente, non lo so se è condizionato anche da questa situazione. Comunque il rinnovo non sta arrivando e anche il rendimento non è certamente dei migliori, no, direttore?
Sì, io credo che loro siano stati un po' troppo ottimisti sulla valutazione di Skriniar. Hanno pensato che come erano arrivati a 60 potevano arrivare oltre e in realtà hanno forse capito tardi che il PSG non era più quello di Leonardo, ma era una squadra che aveva voglia, non bisogno, ma voglia e piacere di dare dei prezzi giusti. E si sono ritrovati in questa situazione. Insomma, adesso venirne fuori non è facile. Io credo che Skriniar possa andare via davvero a gennaio.
Ecco, quindi insomma, quello sarebbe sicuramente un discorso anche difficile da sostituire nel mercato di gennaio.
Lucio. Ma anche Dumfries, insomma, poi è un'altra questione. Però appunto prima abbiamo avuto in collegamento i tifosi dell'Inter, abbiamo parlato con loro della situazione e ci hanno detto che secondo loro l'Inter addirittura da quella sconfitta contro il Milan non si è più ritrovato, non si è più ripreso. E quindi le chiedo...
Parlano di aspetto mentale.
Esatto, soprattutto. Aspetto mentale, però è solamente questo che influisce su tanti mesi che alla fine non riescono poi a convincere nessuno, oppure è un problema tecnico, è un problema dei contratti, problema di Inzaghi? Qual è la colpa maggiore o se c'è un consenso di colpe, quali sono?
Ma certamente un problema tecnico c'è, perché la squadra gioca male e commette tanti errori individuali. Te faccio degli esempi, Dybala tira da solo, non è marcato, quando colpisce al volo ha un gran gol, ma Bastoni è tre metri avanti a lui. Quando si arriva al cross di Dybala c'è un errore marchiano di Barella, che si fa prendere la palla che sbatte contro il torace di Spinazzola e da lì parte Spinazzola, fa il cross e Dybala la mette in porta. Non c'è Dumfries, Dumfries è uno che dovrebbe, è l'unico che ha le caratteristiche per sfondare proprio dal punto di vista fisico sulla fascia, e non riesce a farlo, non riesce a farlo, e non riesce nemmeno a fare bene il difensore. Barella è in grande confusione. Brozovic ha avuto un inizio di stagione da dimenticare. Ma ci sono molti problemi di individuali. L'Inter è una squadra che con questi errori non riesce a ritornare a essere squadra. Naturalmente ci metto anche delle distrazioni di Inzaghi, che però mi sembrano sopravvalutate in questo momento.
Sì. No, ma poi tra l'altro prima con Lucio e con i tifosi dell'Inter stavamo proprio toccando anche un altro argomento che molti stanno evidenziando, poi magari può essere anche in un momento in cui non arrivano i risultati pure abbastanza normale, perché poi il calcio voglio dire non è che stai in chiesa,
no,
voglio, insomma, nel senso che dice si mandano a quel paese i giocatori tra di loro, no, dell'Inter, molti notano tanto questa cosa, che ne pensa?
Io penso che dei grandi giocatori come quelli dell'Inter, quando si mandano a quel paese è perché sanno di non star bene, sanno di essere in difficoltà, sanno che devono dare di più e non riescono a darlo.
Quindi
e
è frustrazione, no, frustrazione sostanzialmente.
Direi che fondamentalmente sì. È una, insomma, quando si è in questo tipo di difficoltà bisogna cercare tutti insieme di venire fuori. L'Inter non mi sembra che abbia questa voglia di insieme, questa voglia di squadra, di uscire dalla crisi. Mi sembra una squadra in confusione, cioè proprio una squadra disponibile a sbagliare, a commettere errori individuali.
Invece su Inzaghi in molti dicono è troppo amico dei giocatori, concetto enfatizzato secondo lei, direttore, oppure no?
Ma se non so nemmeno cosa voglia dire.
Cioè che evidentemente magari ecco, gli lascia troppa libertà, troppo spazio e magari non riescono poi ad inquadrare bene, a concentrarsi bene, a dare il massimo. Alcuni tifosi dicono questo, effettivamente è un concetto un po' astratto.
Ma ho l'impressione che non si sappia individuare meglio le colpe del tecnico.
Sì.
Cioè, questa è una squadra che è scoppiata troppo in fretta. Si può dire che stanno giocando male, questo sì, si può dire che non hanno fortuna, si può dire che certamente Inzaghi ha le sue colpe, però io non cambierei mai l'allenatore, perché finisci, cioè a me sembra che comportarsi così con un allenatore, cioè farne sempre il riferimento degli errori, dia un grande alibi ai giocatori.
Sì, è vero, questo senza dubbio. Lucio?
Sì, arrivavano comunque dei messaggi. Il primo era di Pietro da Catania, che avvalorava la tesi del direttore. Più di una volta la Roma ha sfondato a destra fino a quando è arrivato il gol. Dumfries gioca col freno a mano tirato. E poi l'altro invece era una domanda di Enrico da Napoli, che chiedeva: come spiegate l'entusiasmo per il mercato dell'Inter al confronto della situazione attuale?
Direttore?
Ma l'Inter si è certamente rinforzata, perché a parte Lukaku, che è stato un fatto eccezionale, è una squadra che lo scorso anno non aveva riserve in mezzo al campo, non aveva riserve, tant'è vero doveva inventarsi sempre delle strane turnazioni ogni volta che mancava Brozovic, non aveva la riserva di Barella, non aveva la riserva di Çalhanoğlu, aveva un Gagliardini che non è il massimo, che doveva coprire tutti, e quest'anno ha preso Aslani, ha preso Mkhitaryan, cioè non è una squadra che ha preso Acerbi al posto di Ranocchia. Insomma, mi sembra che il mercato dell'Inter non sia molto discutibile. È vero che se n'è andato Perisic, per carità, ma è anche vero che ha trovato Di Marco, che gioca ormai titolare nazionale,
sì, assolutamente, cioè, certo.
Non è che l'Inter gioca in 10 senza Perisic.
No, no, sulla carta hanno fatto bene, poi è chiaro, sul campo è un'altra cosa.
Il campo sta dicendo che il campo, certo, in questo momento sono fuori.
Assolutamente, assolutamente. Andiamo invece sul rovescio della medaglia dal punto di vista delle italiane, perché il Napoli guida la sua classifica in Champions League ed è la squadra con il miglior attacco. È veramente in un momento clamoroso di gioco dal punto di vista estetico, dell'efficacia, insomma c'è tutto in positivo, credo, per quanto riguarda il Napoli, al di là di qualche infortunio, ma c'è una rosa talmente lunga che Osimhen è fuori, gioca Raspadori ha qualche problema, c'è Simeone.
Sì, il Napoli è stato costruito bene. Sai, basta, ci sono anche alcuni particolari. De Laurentiis è primo in classifica in Serie A, è primo in classifica in Serie B col Bari,
sì,
è primo in classifica in Europa per punti e per differenza reti,
sì,
che e tutto questo va avanti da 15 anni.
Assolutamente,
siamo davanti a un dirigente che ha capito benissimo il calcio.
Io guardi, io poi ci penso spesso, le dico la verità, alle sue parole vorrei poi farlo, e magari lo faremo, un approfondimento su quel tema lì delle penalizzazioni per il discorso dei bilanci, perché io penso che presidenti come Commissolo, Tito De Laurentiis, magari spesso criticati per qualche uscita, per qualche situazione, però che riescono a tenere, no, i conti in bilancio, a fare comunque delle belle squadre, a ottenere Commisso comunque una qualificazione in Europa, lo dito anche dei trofei, Champions con continuità per De Laurentiis, effettivamente questo tipo di gestioni sane anche dal punto di vista economico, che poi fanno vedere anche un calcio di un certo livello, andrebbero premiati, direttore.
Sì, sai, quando lavori bene devi premiarti da solo. Il ragionamento di premiare con punti in classifica le squadre che non hanno debiti è un discorso più largo, è che noi si tende a dimenticare che nel calcio i vasi sono comunicanti.
Chiaro.
Che se tu fai un debito che tardi a chiudere, e ti sei già preso il vantaggio, hai già usato il vantaggio, ma il tuo vantaggio è lo svantaggio degli altri.
Certo.
Mentre noi, una plusvalenza non è semplicemente un problema di bilancio, è un arricchimento che tu fai, quindi nella qualità della tua rosa giocatori.
Giusto. Vai ad alterare l'equilibrio.
Esatto, produce un danno da altre parti, mentre questo tipo di ragionamento non è mai stato fatto, cioè al massimo si faceva una responsabilità oggettiva oppure si davano delle multe. Non si multa uno che falsa una
competizione, certo. Che lo multi, aumenti il debito al limite, no? Paradossalmente non sostanzi quella che è invece la negatività della gestione, giustizia, cioè non fa una piega, cioè è una cosa, no, ma anche perché attuale. È una sorta di concorrenza sleale, se vogliamo, poi dal punto di vista sportivo.
Esattamente questo.
Infatti Spalletti dice non facciamo nessun calcolo, anche perché insomma vai in Olanda dopo quello che hai fatto con Liverpool, che stai facendo in campionato, è chiaro che il Napoli è una squadra famelica, no?
È una squadra che ha tutto, per cui perché giocano bene, perché hanno giocatori importanti che stanno rendendo molto. Sono curioso di vedere stasera, ma il Napoli di vedere anche che formazione metterà, che tipo ma non credo che facciano turnover in Champions, anche se qualcosa cambieranno. Però il Napoli è una squadra che in questo momento va a memoria, insomma ha qualcosa più degli altri. Ho visto la partita domenica, ho questa avventura di dover guardare più partite, il primo tempo di Napoli-Torino sembrava un altro campionato,
diciamo,
non è italiano, non è una, non è un gioco nostro. Passare da Inter-Roma a quella partita lì c'era una differenza profonda.
È vero. Infatti lo diciamo spesso che il Napoli e il Milan sembrano essere le squadre che assomigliano di più magari all'inglesi e ad una mentalità europea. Io però appunto volevo invece ritornare sul Napoli. Abbiamo detto che ha operato bene sul mercato, quindi è stato un Napoli lungimirante. Tanti giocatori nuovi che sono stati integrati bene, però a questo punto va detto e glielo chiedo, è così tanto un valore aggiunto Spalletti perché riesce a tirare fuori il meglio da chiunque? L'abbiamo visto nell'anno scorso e in poche settimane lo stiamo vedendo anche quest'anno.
Io credo che il Napoli abbia avuto una lunga serie di ottimi allenatori, cioè il Napoli è abituato a essere allenato bene, e se tu guardi da Sarri ad Ancelotti a Gattuso, che fece un ottimo campionato, e poi arrivi a Spalletti è quando tu sei abituato a un tipo di gioco, riesci a cogliere meglio anche le interpretazioni che un nuovo allenatore bravo vuole da te, perché sei già comunque dentro la parte, quindi puoi solo migliorare. Certamente Spalletti è bravo, però sono stati molto bravi anche quelli che sono venuti prima di lui. Mm-hmm. Per cui è proprio una squadra abituata, è una squadra che da molti anni ha un proprio gioco.
È vero, questo assolutamente. Invece le chiedo l'appello che ha fatto Ancelotti, no? Perché poi ovviamente noi siamo qui a commentare la Champions, poi commenteremo la Conference e l'Europa League e poi si riparte campionato e poi un'altra volta ricommenteremo Champions, Europa League. C'è stato un appello di Ancelotti, ha detto è un calendario troppo compresso, ha fatto proprio un appello alle istituzioni, però non credo ci sia modo di uscire ormai da questo sistema perverso, no? Tra virgolette.
Ma speriamo che trovino un modo, perché io non credo che faccia bene nemmeno al calcio, cioè non faccia bene nemmeno allo spettacolo.
No.
Io vedo, ognuno vede le cose che pesano su di lui, ma io non vedo più con piacere il calcio, guardo troppo.
È vero. Anche all'audience non fa bene, perché ormai c'è una sovraesposizione, un sovraccarico incredibile, no?
Sì, se tu cominci veramente ne va anche della normale vita familiare. Se tu dovessi seguire, ormai io credo che la gente in molte partite le abbandoni.
Sì, si arrende proprio.
Ma anche gli appassionati medi proprio iniziano a lasciare il calcio.
Il sabato, la domenica, il martedì, il mercoledì, il giovedì.
Il lunedì c'è il posticipo, spesso, no?
Il venerdì l'anticipo.
Mamma mia.
Non riesco a mangiare con la mia famiglia.
Siamo tutti sulla stessa barca,
assolutamente. Poi le volevo sottoporre invece, tutto Mercato Web fa una classifica molto interessante dopo le prime 8 giornate, che vabbè, rispecchia il rendimento delle squadre chiaramente, fa la media voti degli allenatori, quindi tutte le pagelle che hanno preso, la media voti. Vabbè, il primo è Palladino, ma ha giocato, è arrivato adesso, quindi va bene. Il secondo è Luciano Spalletti, poi ci sono terzo posto Sottil, quarto posto Sarri, quinto posto Stefano Pioli, sesto è Gasperini, che è primo in classifica, però diciamo come voti è al sesto posto, e poi c'è José Mourinho, è dodicesimo, mentre Inzaghi e Allegri, per ovvi motivi, 17° e 18°. Un suo commento, diciamo, sulle varie posizioni, se è d'accordo sostanzialmente con queste pagelle delle prime 8 giornate.
Ma Palladino non c'entra niente.
Infatti no, Palladino non l'abbiamo escluso di fatto.
No, anche perché se tu fai 8 partite devi mettere uno zoccolo duro, devi dire, cioè le pagelle riguardano, se no prendi 7 una volta o 8 una volta.
Ma infatti è specificato, e chiaramente Palladino è formalmente primo, ma soltanto insomma diciamo dalla settima giornata, no?
Cioè che per il resto segue abbastanza la classifica, mi sembra che il fatto strano sia Mourinho,
dodicesimo.
Ma perché io credo che sia sbagliato. Si sbagli noi a giudicare Mourinho dalla bontà del gioco della Roma. Mourinho non ha mai fatto giocare certo. bene le proprie squadre.
Ma no,
è un allenatore che ottiene molto dalle proprie squadre, ma non attraverso il gioco, attraverso una somma di particolari. Lui è un motivatore, è un illusionista, ti cambia le partite quando perde, cioè se le rovescia un po' tra le mani, cerca di prendere sempre il contropiede dell'avversario, ma non è un giochista, è un risultatista.
Assolutamente.
E alla fine bisogna rispettare sia i giochisti sia i risultatisti.
Gasperini è dietro a Sottil, Sarri e Pioli, esattamente in posizione 6, è d'accordo?
Ma se io devo calcolare la squadra, se devo calcolare l'Atalanta la vedo nettamente inferiore alla Lazio. Quindi credo sia più difficile far stare in testa al campionato l'Atalanta della Lazio.
Quindi in prospettiva, cioè, diciamo chiaramente, no?
Se questa è una classifica che tiene conto del già fatto.
Certo.
Quindi
certo.
Se Gasperini se fa stare in testa la classifica l'Atalanta, fa un lavoro superiore a quello di Sarri e a quello di altri tecnici che gli stanno davanti.
Sì. Quindi diciamo è un po' sottovalutato a livello di questa media punti delle prime 8 giornate. Sottil
Gioca male, l'Atalanta gioca male, cioè sì, è una squadra estremamente realista,
molto concreta. L'ha detto anche lo stesso Gasperini, che è un gioco che non gli piace neanche a lui.
Sì, ma però gli mancano proprio i giocatori.
Certo.
Perché ti manca Zapata. Cioè, tu giochi da 6 mesi, l'Atalanta gioca senza centravanti.
Ma è chiaro. E invece Sottil, l'Udinese, tutti si chiedono se è destinato a durare, ma insomma sta facendo bene, ha un gioco, no? Un bello preciso, principi di gioco
bene.
Ben specifici, insomma, che dice direttore sull'Udinese?
No, io credo che possa puntare ad entrare in Europa l'Udinese, perché avrà una flessione, però bisognerà vedere anche come reagirà. Sai, questo è un campionato dove una è più brava degli altri, non è così chiaro che ci sia, è un campionato di livello medio-basso, per cui va valutata la forza degli avversari. Se tu cominci in un campionato a trovare dopo 8 giornate due grandi squadre che bucano come Juve e Inter, e allora può succedere qualunque cosa. Bisogna vedere quanto si riprenderanno le altre, che spazio lasceranno, non ci sono, cioè, noi qui ci sono 2-3 giocatori decisivi. Uno è Leao, che è di livello mondiale, che è la vera differenza del Milan, c'è poco da fare.
Sì.
L'altro è Barascheria. E poi c'è Dybala, che sta facendo una grossa differenza per la Roma,
sì.
In parte Milinkovic per la Lazio, ma insomma non siamo a livello di Leao. Dopodiché gli altri giocatori sono più o meno sullo stesso piano.
È vero, e poi ovviamente c'è la mano chiaramente degli allenatori. Direttore, grazie, veramente interessante come sempre, buona serata, grazie mille.
Ciao ragazzi.
E buone partite, perché insomma,
tante.
Buona indigestione di partite. Grazie direttore, buona serata.
Grazie a voi.
Grazie al direttore Mario Sconcerti. Arrivano diversi messaggi, andremo un po' a recuperare. Non ho capito il riferimento però dell'ultimo sul... Dice, se andiamo ad analizzare le famose riserve, queste non vedono il campo, dice Enrico da Napoli.
Probabilmente
forse sull'Inter, non lo so se era.
No, era sempre, penso, sul Napoli.
Ma no, vabbè, perché non.
Sì, in realtà
sì, diciamo, sta puntando sì, abbastanza. Però poi c'è un messaggio che è completamente fuori tema, perché prima parlavamo della gestione sana di Commisso, Lotito e De Laurentiis. Lotito già è stato premiato con la dilazione del prestito invece del fallimento. Beh, è completamente fuori tema ed è pure errato, perché la legge già c'era, quello per dilazionare il debito col fisco, e Lotito ha ereditato quella situazione, quindi a maggior ragione ha fatto una gestione sana e lodevole, come poi Commisso o lo stesso De Laurentiis sta facendo. Ma insomma, non c'entra nulla, perché ha ereditato quella situazione. Come spiegate l'entusiasmo per il mercato dell'Inter al confronto della situazione attualmente? Questo era il discorso del mercato dell'Inter, l'avevamo letto e girato appunto al direttore. Noi diamo la linea alla regia. Spazio Milan, tra pochissimo restate con noi.